Sono le 12:59 minuti e siamo pronti a partire con una nuova puntata di Così per Sport. Siete su Rete 1, oggi ci siamo noi, la coppia Jerace e Belloni. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Axel.
Eccoci qua. Allora, pronti a seguire ovviamente quello che succederà nel corso del pomeriggio, ma per quanto riguarda lo sci di fondo, è in corso la staffetta maschile, la 4x7,5 km.
Sono pronto con uno scoop.
Sì.
Indovina chi è davanti?
È davanti?
La Norvegia.
Non è una grande novità.
Però vabbè, la notizia è che se oggi dovesse vincere la Norvegia questa staffetta, avremo un record incredibile di Johannes Klabo. Si dice Klabo, abbiamo capito.
Sì.
Anche se è Klaebo, però pare lui dica Klabo. E diventerebbe l'atleta con più ori nella storia dei giochi olimpici invernali, con 9 ori. E tra l'altro andando a superare due altri fondisti norvegesi, Marit Bjørgen e Bjørndalen, e un altro norvegese che però faceva biathlon, che era Ole Einar Bjørndalen.
Per quanto riguarda, giustamente hai detto, per quanto riguarda però, mentre per quanto riguarda il generale invece c'è ancora davanti Phelps.
Sì, manca ancora un 4 km, però sembra...
Lo seguiamo in questo momento. Allora, questa è la prima cosa che ovviamente indirettamente ci sta colpendo, anche se è banale, perché ovviamente Klabo sta dominando da anni e quindi non ci colpisce, non ci sorprende più di quel tanto. Come sempre ci succedono delle cose, alle Olimpiadi che colpiscono la nostra attenzione. Una, a proposito, rimaniamo nello sci di fondo. La cosa che mi ha colpito, ci ha colpiti nel corso della giornata di ieri, riguarda la staffetta al femminile, in quel caso svedese. Allora, facciamo un po' di contesto. Chi ha visto un po' lo sci di fondo ha visto che a Predazzo c'è una neve non proprio bellissima, il caldo ha anche piovuto un po' nel corso della notte, quindi è una nevaccia che ha provocato nel corso della gara di ieri diverse cadute. Due cadute nella fattispecie che hanno riguardato la frazionista svedese Ebba Andersson, che la prima volta è caduta non si è accorto nessuno, la seconda volta è caduta scendendo anche tra virgolette a spazzaneve, ha fatto un capitombolo mortale, caduta, perso gli occhiali, perso uno sci. La cosa che è curiosa è che non solo ha perso uno sci ma ha spaccato l'attacco, quindi lei, questa scena quasi un po' fantoziana di lei che si rialza, prende lo sci sotto braccio e prosegue spingendo con un piede dentro il binario e con l'altro a mo' di trottinette, per
certo.
Intenderci. Tutti in attesa ovviamente dello ski man, cioè di quello che le avrebbe dovuto portare lo sci in ordine.
E cosa succede?
Che cade anche lui e cade con lo sci, poi alla fine riescono a fornirgli lo sci, lo ski man alla fine arriva, cambia lo sci, in tutto questo la Svezia perde un minuto e la cosa incredibile è che grazie anche a una prestazione incredibile dell'ultima frazionista, la Svezia è riuscita ad arrivare comunque seconda, ha fatto comunque l'argento. Per dire di quanto fosse favorita il quartetto svedese.
Sì, incredibile, tra l'altro appunto arrabbiatissime per una medaglia d'argento, insomma, però si capisce, erano davvero le grandi favorite. Axel, chiedimi cosa ho fatto ieri sera.
Senti questa domanda come spontanea, cosa hai fatto ieri sera?
Grazie Axel per la domanda. Ti dirò che ieri sera non ho guardato sulla 2 le Olimpiadi, sono andato a vedere il braciere invece dal vivo a Milano, all'Arco della Pace, in fondo a Corso Sempione, e chiedimi com'è stata?
E com'è stata questa esperienza?
Ma è stata davvero una... Grazie per la domanda. È stata davvero una bellissima esperienza. È stata davvero una bellissima esperienza. Allora, no, devo dire, è effettivamente molto bello, molto affascinante. Praticamente il bracciere è attaccato in cima praticamente all'Arco della Pace, sospeso. E non è grandissimo. Forse in televisione sembra molto più grande di quello che è. E ogni ora, dalle 17 alle 23, allo scoccare dell'ora, c'è una specie di gioco di luci, di musica, il braciere si apre ed è molto bello. Se vai sui social lo vedi, perché sono tutti col telefonino, fanno i video, io non l'ho fatto.
L'ultima domanda che volevo farti, questa invece è spontanea, è sei stato l'unico ad avere questa fantastica idea?
Grazie per la domanda e ti dirò che no, non ero l'unico, infatti ci ho messo una vita a trovare parcheggio, però vabbè, sì, però è la dimostrazione che effettivamente vale la pena andare a vederlo. Magari, ecco, non fate come ho fatto io, andare sabato sera, non brillantissima come idea.
Anche perché ci diceva l'altro giorno Pusterla che è il cuore pulsante di Milano per quanto riguarda le Olimpiadi è l'altro capo di Parco Sempione, zona Castello Sforzese.
Sì, poi di giorno appunto è molto bello perché si arriva all'Arco della Pace, poi si vede proprio dritti, c'è cioè Castello Sforzesco, può girare anche dentro il Parco Sempione. No, ma è veramente una bella zona, vale la pena andare a vederlo. Quindi questi anche dei piccoli consigli turistici, perché anche questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di storia è una... L'ho sbagliata! Dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
UM, Wake Me Up Before You Go Go. Allora, abbiamo preannunciato che la Norvegia stava per andare verso la vittoria nella staffetta, e quindi Klabo verso la storia.
Ed è successo.
Ed è successo, quindi la Norvegia ha vinto e Klabo è diventato il medagliato più d'oro della storia delle Olimpiadi invernali.
Diciamo così, più d'oro, 9 medaglie d'oro, già è la quarta in questi giochi, e potrebbe non finire qui perché ha davanti ancora lo sprint a squadre e la 50 km, potrebbe, infatti l'ha detto, vuole fare 6 medaglie d'oro in questa Olimpiade.
E la cosa incredibile è che sono discipline evidentemente molto diverse, tra lo sprint e la 50 km sono praticamente quasi due sport diversi. Completa il podio, perché è curiosa questa cosa, l'Italia terza e la Francia seconda, Francia che ha esultato come se fosse una medaglia d'oro, evidentemente a testimonianza di quanto fosse scontata questa vittoria della Norvegia.
Tra l'altro dicevamo sembrava quasi neanche affaticato.
Sì,
incredibile.
È vero.
Erano veramente dei fenomeni.
Allora, cambiamo sport, lasciamo lo sci di fondo e ci colleghiamo con Milano, perché la Svizzera dell'hockey maschile è rientrata in pista per il secondo periodo. Omar Meschal, come sta andando?
Allora, sono trascorsi 1 minuto e 46 nel secondo periodo, la Svizzera sempre sotto 1-0 contro la Cechia in virtù del gol trovato dall'ex attaccante dell'Ambrepiotta Klapik, ma Svizzera che finalmente potrà giocare in superiorità numerica in questo confronto dopo due box play giocati appunto nel primo periodo. Allora vi propongo di seguirne uno scampolo se avete spazio, tempo e voglia.
Vai. Vai pure in cronaca.
Con allora Andrighetto in zona neutra, porta dentro il disco nel settore difensivo della Cechia, che riesce però ancora a liberare piuttosto agilmente con Ronek. Allora riparte dalle retrovie capitano Josi, apre sulla destra per Andrighetto, dietro la gabbia esce Dostal, va Niederreiter nell'angolo a cercare di carpire il disco, viene aiutato in questo intento da Ischer, c'è anche Timo Maier, disco che resta incollato alla balaustra nell'angolo, poi sbuca improvvisamente sulla blu per Josi, va dall'altra parte verso Andrighetto, dalla sua mattonella sulla corsia di destra torna sulla blu dove c'è Josi ancora per Andrighetto prova sul versante sinistro a dare il disco ad Isher, disco che rimbalza però sugli stinchi di un giocatore cieco. Poi l'occasione improvvisamente con il disco sul bastone di Isher, che va però a sbagliare a tu per tu con Adostal. Allora si torna a manovrare, peccato, Isher già la seconda occasione in questo periodo centrale, poi sbaglia ancora un controllo Niederreiter e allora c'è l'alleggerimento della nazionale cieca con Ronek che va a mettere dietro la gabbia di Leonardo Genoni. 3 minuti e 15, Svizzera sempre sotto per 1-0 con la Cechia, ancora 30 secondi di superiorità numerica elvetica, poi Kempny tornerà sul ghiaccio, cambia il quintetto di powerplay, Patrick Fischer va a Sutter a mettere disco dietro la gabbia, autore dell'unica rete proprio in powerplay tra l'altro contro il Canada. Sutter si avvicina alla gabbia, Sutter apre però verso Kurashev, prova ad andare nello slot della nazionale elvetica, molto solido però il quadrato difensivo della Cechia che non riesce a liberare, ancora dentro la Svizzera con Kurashev dietro la gabbia, manovra Sutter nel momento in cui la Cechia trova il quinto uomo di movimento, Kurashev chiama il disco, Kurashev prova sul primo palo, la parata di Dostal a decretare dunque la fine della superiorità numerica elvetica. 4 minuti giocati nel periodo centrale, Svizzera sempre sotto 1-0 contro la Cechia. A voi.
No, resta con noi Omar, ci chiedevamo, dici quanto pesa questa partita nel contesto del torneo?
Piuttosto pesante, perché perdendo la Svizzera andrebbe a giocarsi un playoff contro, dovrebbero essere Germania, Svezia, le avversarie più accreditate, e dovesse passare il playoff, nei quarti di finale ci ritroveremo di fronte il galattico Canada che aspetta da quella parte del tabellone, mentre vincendo si andrebbe a trovare un playoff decisamente più malleabile contro Francia o Italia, e quindi ecco, questo è il peso di questa partita. Dunque perdendo si andrebbe a finire nelle migliori delle ipotesi tra le fauci del Canada, e quindi sarebbe meglio, ecco, vincerla questa partita.
Ancora un'ultima cosa Omar, poi ti lasciamo continuare a seguire la partita, ovviamente entra nel caso succedesse qualcosa. Svizzera partita bene con la Francia, poi il Canada che è mostruoso evidentemente, che Svizzera si sta vedendo, si è vista all'inizio di questa partita con la Cechia.
Ma una Svizzera molto buona che qui però con Leonardo Genoni deve superarsi per respingere la conclusione di Cervenka. Beh, la Svizzera è entrata molto bene in questo confronto e non era evidente, perché ricordiamolo, sulla mente, sulle emozioni di questa nazionale pesa il macigno dell'infortunio di Fiala. Insomma, vedere un compagno che esce dal ghiaccio in barella con la gamba piegata in maniera anomala non è assolutamente semplice. Svizzera che è sembrata essere riuscita a gestire insomma questa particolare situazione emozionale, perché era entrata molto bene nel confronto la nazionale elvetica, nel primo periodo ha gestito anche bene due inferiorità numeriche, però siamo alle solite, non è riuscita a concretizzare al meglio. Svizzera in questo torneo è una delle squadre che a fronte delle occasioni create riesce però a tramutarne meno, davvero poche in percentuale in rete, ed è un problema che è emerso anche in questo inizio di confronto con la Cechia.
Grazie Omar. Beh, ricordiamo che tutto questo potete vederlo su RSI La 2, mentre appunto è appena finito il fondo e fra poco ci sarà la seconda manche del gigante femminile. Tanti altri sport potete vederli su RSI, sull'app RSI, sui vostri telefoni, sui computer, sugli iPad, su qualsiasi cosa. Se avete una Smart TV potete scaricare anche l'app RSI
e potete
vedere tutto. E poi c'è la radio, ci siamo noi, facciamo compagnia, vi raccontiamo tutto. Tutto questo è comunque RSI.
couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real, she was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love, we give it all we got. We finally left the table, and what a simple thought, you're starving till you're not.
Redice 15, ancora così per sport, vi stiamo raccontando le Olimpiadi di Milano Cortina e diciamo appunto eravamo poco fa a Milano Arena Santa Giulia con Omar Meschal che ci stava raccontando di Svizzera Repubblica Ceca di hockey.
Sempre 1-0 per la Repubblica Ceca.
Sempre 1-0. E da Milano Santa Giulia ci spostiamo a un po' più a nord-ovest, andiamo al Forum d'Assago dove attualmente non c'è ma c'è stato e ci sarà Daniele Nevano. Buongiorno Daniele.
Buongiorno, buongiorno, da Lugano per ora, da Lugano.
da Lugano. E, appunto Daniele, tu hai commentato per RSI La 2, RSI Sport, il pattinaggio di figura che sta svolgendo appunto tutto al Forum d'Assago. La prima cosa che vorrei chiederti appunto, tu hai vissuto dal vivo questo specie di psicodramma di Ilija Malinin venerdì sera, ricordiamo atleta statunitense che ha fallito il programma libero, di fatto consegnando la vittoria in modo anche piuttosto sorprendente al kazako Mikhail Shaidrov. Come che aria si è respirata al Forum?
Allora, il Forum in questi giorni, parto dall'inizio della serata, è un Forum invaso dagli americani. Gli americani sono in ogni dove, sono tantissimi, erano tutti lì per Ilija, per vedere cosa faceva il talento Malinin. C'era una grandissima attesa, sin dal riscaldamento, il warm-up di 5 minuti prima dell'ultimo gruppo. Malinin era l'ultimo a scendere in pista, davvero un pubblico che continuava ad applaudire in sottofondo, si è esibito, ma sin dall'inizio si capiva che c'era qualcosa che non andava, ma non qualcosa che non andava nel ghiaccio, come dicono in certi, in diversi anche sui social media, c'era qualcosa che non andava nella testa di Malinin, tant'è che quel quadruplo Axel che solo lui al mondo riesce a fare, lo ha tentato, si è trasformato in un doppio Axel perché ha aperto il salto e da lì è stata una prestazione tutta in negativo praticamente, perché Malinin non è più riuscito a ritrovare il suo livello sino al termine del suo programma, dove è calato un silenzio quasi surreale all'interno della Milano Ice Skating Arena. Eravamo tutti sorpresi, ci guardavamo anche fra commentatori di diverse emittenti televisive senza capire bene quello che era successo. È stato davvero un momento surreale per tutti gli appassionati di pattinaggio di figura, ma per tutti gli appassionati di sport, certo. Perché lo ricordiamo, Malinin negli ultimi 3 anni aveva sempre vinto.
Malinin, per intenderci, per i comuni mortali è quello che, se avete visto qualche video per quanto riguarda le Olimpiadi, è quello, l'unico che fa il quadruplo Axel, è già difficile fare, certo, il triplo, fa il quadruplo, ed è quello che ha fatto il backflip, cioè il mortale all'indietro, che è stato reintrodotto un paio di anni fa nel pattinaggio perché prima era vietato, lo aveva fatto soltanto una atleta negli anni 90, adesso è stato reintrodotto, quindi è quell'extraterrestre che fa queste cose sul ghiaccio.
Ma appunto, e poi,
esatto.
Vai Daniele.
No, esatto, nella serata del programma libero anche Adam Siaoin ha fatto il backflip. Lo ricordiamo, il backflip è un salto che però non porta punti, è solo e puro spettacolo, è quasi circense come cosa, era solo per specificare questo aspetto.
Certo, fatto bene.
No, ma e quello che ci stavi raccontando è abbastanza chiaro, nel senso, quindi c'era, è proprio la pressione che si è sentita su questo ragazzo, un ragazzo di 21 anni, diciamolo, è più che altro ed è segno anche di un ambiente molto dove la pressione è davvero presente, questo quello del pattinaggio artistico.
La pressione è elevatissima, c'è una foto che sta facendo il giro su internet ed è quella di Malinin seduto in quella zona che si chiama Kissenkrai in attesa del punteggio. Il papà non abbracciava, il papà è uno dei suoi allenatori con la mamma, Roman Skorniakov, non abbracciava il figlio, era con le mani davanti agli occhi, quasi disperato ancora più del figlio, e questo dimostra quanto ci sia anche una pressione da parte degli allenatori che in questo caso diventano genitori. Poi manca tutto quello che è il movimento russo, in Russia c'è un'ulteriore pressione maggiore sugli atlete e sugli atleti che si avvicinano al pattinaggio artistico, viene proprio effettuata, non dico spesso, ma in taluni casi una pressione mentale anche per quanto riguarda quello che devono mangiare gli atleti, come devono comportarsi, se possono mangiare ad esempio anche un gelato. Ne parlavo con Marinella Riva, che è co-commentatrice, che mi confermava appunto tutta questa pressione. Vero è che poi a 21 anni ti trovi con una pressione mediatica fuori di testa, davanti a tutto il mondo che aspetta solo di vedere la tua esibizione. Il pattinaggio artistico è uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi invernali. Chiaro che quei cinque cerchi spaventano dal punto di vista mentale, e poi si è visto il risultato, tant'è che nella serata del programma libero non è stato il solo Malinin a sbagliare, sono stati in diversi dei 24 presenti nel programma libero. Alla fine ha vinto chi non è caduto, certo, chi è riuscito a completare il maggior numero di salti.
Certo, chi ha sbagliato di meno. Hai parlato di pressione che viene dagli allenatori, dalle federazioni, dai media, da tutto il mondo. Invece il pubblico del pattinaggio, che pubblico è e che pubblico è in questi giorni a Milano, come reagisce, quanta pressione mette?
Allora, il pubblico è un pubblico di affezionati. I giapponesi, faccio un esempio, vedono i pattinatori di casa loro come degli idoli, cioè hanno proprio le bandiere personalizzate un po' come quelle che si vedono in Formula 1 per Leclerc, per Verstappen e per compagnia cantante. Nel pattinaggio è un po' la stessa cosa per i giapponesi, è un po' la stessa cosa su anche i pattinatori statunitensi, che sono delle star che riescono anche a far fruttare la loro popolarità grazie a contratti di sponsorship importanti. Il pubblico è un pubblico composto per lo più da stranieri, non c'erano tanti italiani, non c'erano tanti svizzeri, abbiamo contato una decina di bandiere per Lukas Brički, nonostante la vicinanza con la Svizzera, questo perché va specificato, i costi dei biglietti per questa Olimpiade partivano da 280 euro. La serata di gala e l'evento, quello che ci sarà sabato sera, che costa di più in assoluto alla pari della finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio. Dunque è un pubblico che non mette pressione, è un pubblico che applaude, però è un pubblico che anche conosce questa disciplina, perché spendere questi soldi per andare a Milano per vedere da vicino questi atleti significa che si è davvero appassionati. Però non arrivava una pressione dal pubblico, la pressione era più quella dello staff e nella testa degli atleti stessi.
Daniele, ti metto un attimo in attesa, rimani lì, diamo un attimo la linea a Omar Meshal, c'è la Svizzera in power play.
Esatto, per 95 secondi ancora, 2 minuti sul conto di Necas. Pius Suter porta il disco nel settore d'attacco, lo mette nell'angolo dove va a cercarlo Türkauf, non riesce ad arrivare sul disco, Ria viene anticipato al momento buono da Palat con la cecchia che riesce ad alleggerire verso Leonardo Genoni. Allora è Kukan che manovra il disco dalle retrovie dentro il primo quintetto di power play elvetico con Andrighetto, 1-2 un po' fortuito con Ischier che nel periodo non collegato ha fallito un paio di occasioni, non da lui, insomma abbiamo bisogno del miglior Ischier che ora manovra a centropista, entra nel settore d'attacco dalla corsia di sinistra, dà per Timo Meier che non riesce a fare pervenire il disco sulla blu a Capitan Josi, torna all'indietro Josi, la pressione offensiva da parte di Case, ancora Josi in possesso del disco, il backhand verso Ischier che stavolta ci prova dal settore di destra, entra, va dietro la gabbia Ischier, ancora Ischier sulla blu per Josi, 1-2 tra questi due giocatori, poi nello slot il tentativo di deviazione da parte di Niederreiter che cade poi anche sul bastone di Dostal, ma Svizzera che assolutamente non riesce a cucire la propria trama in questo secondo power play elvetico. Ancora 20 secondi sul conto di Necas. Andrighetto porta dentro il disco dalla corsia di destra, arriva prima di tutti però David Špaček, il difensore ceco, che va nuovamente ad alleggerire. Michael Fora recupera il disco davanti a Leonardo Genoni e sfuma anche questa seconda occasione di power play con il gioco che si ferma. 8 minuti e 17 da giocare in questo periodo centrale. Svizzera 0, Cechia 1. Nuovamente a voi.
Grazie Omar, e noi torniamo da un ghiaccio all'altro, torniamo a parlare di pattinaggio per chiudere il discorso con Daniele Nevano, visto che oggi e domani ci sono, c'è ancora la gara a coppie, non ci sono svizzeri. Hai citato per quanto riguarda gli svizzeri Lukas Brichgi, 14esimo. Possiamo dirci soddisfatti di questo risultato e come guardiamo poi al prosieguo del programma di pattinaggio per quanto riguarda gli svizzeri e le svizzere soprattutto?
Allora, per quanto riguarda gli svizzeri non ce ne sono più, ci sono ancora le due svizzere nel pattinaggio al femminile. Tu citavi Lukas Brichgi. Lukas nel programma corto ha deluso, aveva concluso 19esimo, non era perfettamente centrato nella serata. Per quanto riguarda invece il programma libero, effettivamente è stato davanti anche a Malinin, dovrei andare a rivedere il suo punteggio, ma vado a memoria, è stato davanti anche a Malinin, che ha fatto sì, di per sé un disastro, ma è riuscito a scalare 5 posizioni, è andato vicino a un diploma olimpico, dunque come esperienza olimpica è più che positiva per Brichgi. Certo è lui campione europeo del 2025, qualcuno si sarebbe aspettato magari un ingresso nella top 10. Ora diciamo che le speranze sono riposte sulla giovane Kimi Repon, che appunto gareggerà nel pattinaggio individuale al femminile.
Grazie Daniele Devano per averci un po' raccontato anche quello che è successo l'altra sera. Ovviamente ti seguiremo il pattinaggio già a partire da oggi, da questa sera. Appuntamento alle ore?
Comincia alle 20, fino alle 23 circa ci sarà il programma corto delle coppie.
Perfetto, allora appuntamento con RSI La 2 e in streaming. Grazie Daniele, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
13.28, quasi 13.29, sta per iniziare la seconda manche dello slalom gigante femminile e allora ci colleghiamo con Giordano De Lucia. Giordano,
buongiorno.
Buongiorno a te. Cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma è stata una prima manche innanzitutto molto equilibrata nella prima parte, poi è arrivata Federica Brignone, clamorosa protagonista, lo ricorderete l'altro giorno con l'oro in Super G, si è scatenata anche in questa prima manche delle gigante facendo segnare il miglior tempo. Subito dopo di lei la tedesca Dürr a sorpresa, si è piazzata al secondo posto, terza Sofia Goggia. Abbiamo visto, perché dico una gara dai due volti, perché prima c'è stata una lunga serie di partenze con ben 13 ragazze racchiuse in qualcosa come una quarantina di centesimi. E allora tra queste c'è Camille Rast, che è dodicesima della prima manche, a 1,14 la Brignone, a 62 centesimi dal podio. Dal podio al terzo posto di Sofia Goggia al momento. Quindi un distacco che lascia intravedere uno spiraglio, ma non dovrà commettere quel piccolo errore che le è costato la perdita di velocità nella prima parte della prima manche, che ha un po' rovinato i suoi piani. L'abbiamo sentita in questi giorni emotivatissima, ha una grande forma, lei viene da una stagione brillante in Coppa del Mondo, seconda nella generale, seconda nella classifica dei di gigante. Insomma, Camille Rast, la vallesana, 26 anni, ha soli 26 anni, ma è davvero da tanti anni in Coppa del Mondo, potrebbe già quest'oggi sorprenderci. Come detto, dodicesima, deve realizzare un grosso exploit per avvicinare il podio.
Casper e Piller, le altre due rossocrociate nei 30, magari Giordano, qualcuno si aspettava, almeno chi non ha magari seguito tutta questa Olimpiade, tutto il prima, Wendy Holdener al via, che invece non c'è.
Allora, diciamo che per giudicare quanto deciso oggi da Wendy Holdener dobbiamo andare all'altro giorno, quando in combinata ha realizzato una manche di slalom davvero impressionante, è stata una delle migliori. Ecco, credo che ci sia stato così uno scambio di opinione all'interno della squadra. Sappiamo che lei quest'anno in gigante ha fatto molta fatica, era tra le iscritte a questa prima manche, ha deciso di non partecipare. Perché? Perché vuole puntare, mettere tutto sullo slalom di mercoledì, e in queste ore è andata ad allenarsi proprio in vista della prova tra i paletti stretti. Wendy Holdener, che a questo punto aveva anche lei dichiarato che puntava davvero alla gara di slalom come la sua più importante, e allora possiamo capirla, anche se la prova della prima manche è stata caratterizzata, come detto, da due distinte fasi, con le partenti dopo il numero 14 che hanno approfittato un po' del sole che ha scaldato la pista e un po' del vento che è calato. E allora direi che qualche piccola così rimpianto può averlo Wendy Holdener, che sarebbe partita proprio col numero 18, era un buon numero per magari realizzare qualcosa di sorprendente.
Giordano, l'ultima cosa, poi dopo ti lasciamo, poi magari ti ridiamo la linea dopo la discesa di Vanessa Casper. Volevo chiederti, Federica Brignone mira appunto a diventare uno dei grandissimi personaggi di questi giochi olimpici se dovesse vincere?
Ma io direi che si può scomodare davvero una sceneggiatura cinematografica. Quello a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi col suo oro in Super G sembrava scritto in un... Quasi in un film, perché realizzare quel, dopo l'infortunio, realizzare quel recupero con tutta la così l'idea di una ragazza che con la sua grandissima forza d'animo è riuscita a recuperare da quel dramma sportivo, arrivare dopo 10 mesi e vincere qui davanti al suo pubblico, davanti al suo presidente della Repubblica, con le frecce tricolori che sfrecciavano in alto al podio quando ha ricevuto la medaglia, insomma è stata tutta un momento quasi ideale e che davvero impressiona per come è andata quella giornata di Federica Brignone, un sogno che si realizza. E allora, se dovesse arrivare anche questa medaglia d'oro, Si scomoderebbero aggettivi ancora più impressionanti.
Certo. Allora, io prendo un secondo di tempo per un aggiornamento che riguarda l'hockey. La Svizzera ha superato indenne, ma con qualche rischio, il box play, quindi l'inferiorità numerica contro la Repubblica Ceca. Repubblica Ceca che ha praticamente sbagliato un gol a porta vuota in backhand. Forse c'è stata una deviazione da parte di un difensore della Svizzera, veramente a due passi dalla porta. Risultato sempre di 1-0 per la Repubblica Ceca ai danni della Svizzera. Prendevo tempo perché sta per scendere la Piller e quindi Giordano a te per andare in cronaca con la prima delle Svizzere.
Allora, su Piller, friburghese, classe 2005, ha avuto difficoltà nella prima manche, un po' tradita dall'inesperienza. Va detto che è stata anche una sorpresa vederla qualificata per queste Olimpiadi. Lei che con quel sesto posto a Splinderhoof Mlin in stagione ha sorpreso tutti, anche in Swiss Ski, che hanno voluto i suoi allenatori portarla in questo gigante olimpico perché è promettente, perché si può anche fare dell'esperienza in vista delle prossime gare. Ha qui un ritardo dal 28esimo posto, riparte Piller che aveva accumulato dopo la prima manche 2 secondi e 33, insomma una bella esperienza, sembra questa seconda manche, andiamo a vedere il suo risultato, perde un posto al momento, chiude con 54 centesimi su chi la precedeva, ovvero l'americana O'Brien. Per loro si tratta, sia Casper sia Piller, di un momento di apprendistato su questa pista, dove abbiamo visto Brignone e soprattutto Sofia Goggia far valere le loro doti anche di velociste, perché è una manche molto facile, stando alle parole anche di Camille Rast che abbiamo sentito al traguardo. Ebbene, bisogna andare veramente a tutta e non speculare troppo, non essere troppo pulite su queste curve. Insomma, su Piller al momento è al secondo posto, ma come detto aveva chiuso il 28esimo. Tra poco seguiremo la manche di Vanessa Casper.
Grazie Giordano, ci risentiamo dopo per i prossimi aggiornamenti. Un po' di musica e poi torniamo.
You won't tell none of your friends about me. You won't tell them I occupy your dreams and your thoughts. Look at what we have started. I feel so good when I leave your apartment. I know there's no telling how far you can go. You don't want to hear about my love and my lust, babe, that I have been feeling. I kiss you once, then I stare at the ceiling. Olé, you bring too much sunlight to my day. And only you can chase the pain away.
12:37, rientriamo perché... 13:37, rientriamo perché c'è una novità. Omar Mesciale.
Sì, esatto, finalmente una scorribanda di Roman Josi a portare la Svizzera sull'1-1 contro la Cechia. Josi, come detto, ha recuperato il disco a centropista, ha puntato secco la porta degli avversari e poi ha messo il backhand nello slot, dove è arrivata di pattino la deviazione decisiva di Gudas. Dunque autorete per il difensore della Cechia, con appunto però Josi che finalmente ha messo piede sull'acceleratore, una scorribanda delle sue come non abbiamo viste parecchie in queste prime tre partite del mondiale e allora dell'Olimpiade evidentemente. Allora a 2:35 dalla seconda pausa, Svizzera che corona un lungo inseguimento, va a pareggiare grazie proprio al suo capitano. Svizzera 1, Cechia 1.
Grazie Omar, insomma si torna in parità e si riparte da zero. Noi invece cambiamo ancora una volta contesto, cambiamo ancora una volta voce, perché abbiamo al telefono chi sta lavorando per queste Olimpiadi, per la Fondazione Milano Cortina. La sua corretta funzione è National Olympic Committee's Relations and Services Coordinator, e ce lo facciamo dire da lei, Ilaria Esposito, di cosa si tratta. Ben arrivata su Rete 1.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, abbiamo detto giusto nella presentazione, e quindi la domanda, aiutaci tu a chiarire un po' di cosa ti stai occupando a queste Olimpiadi di Milano Cortina.
Certo, molto volentieri. Praticamente il Dipartimento National Committee Services si occupa di fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni che partecipano alle Olimpiadi. Dunque noi dobbiamo chiarire quelli che sono i bisogni della delegazione svizzera piuttosto che la delegazione brasiliana, e cercare di farli combaciare con quello che è il concetto, diciamo, delle Olimpiadi. Dunque siamo il primo punto di riferimento per i comitati olimpici per quello che riguarda tutti i loro servizi quando devono partecipare alle Olimpiadi.
In questo momento il tuo lavoro è un lavoro itinerante. Dove ti trovi in questo momento in cui ti stiamo sentendo al telefono?
Sì, al momento sono nella Chef de Mission Hall del Villaggio Olimpico, ok? E il mio lavoro si svolge maggiormente al Villaggio Olimpico, dunque ho la fortuna, il privilegio direi, per la prima volta nella mia vita, di essere veramente nel cuore della vita al di fuori delle competizioni di atleti e official.
Villaggio Olimpico, scusa se ti interrompo, perché sappiamo che in questa edizione ce n'è più di uno di Milano.
Certo, sì, scusatemi, di Milano, sì, esatto, sono a Milano e sono basata principalmente, praticamente solo qui. Io e noi di National Committee Services praticamente ci siamo nei sei villaggi e da lì siamo il primo punto di riferimento appunto per le delegazioni quando hanno domande, richieste, complaints oppure vogliono, insomma, hanno bisogno di avere maggiori informazioni su questo o quell'altro servizio.
Ilaria, scusa, ti devo interrompere un attimo perché torniamo ancora da Omar Meschal.
Sì, con nuovamente Roman Josi che in situazione di power play, penalità sul conto di Cervenka, ha servito, o meglio è andato alla conclusione, respinta da Dostale. Timo Maier al suo terzo gol olimpico fa 2-1 per la Svizzera, che dunque ribalta la situazione qui all'Arena Santa Giulia e si porta davanti, come detto, risultato importante per cercare di evitare la parte di tabellone dove nei quarti di finale attende lo stratosferico Canada. E allora a 80 secondi dal termine del periodo centrale, 2-1 Svizzera sulla Cechia, a segno Timo Maier.
Grazie Omar, noi torniamo invece a parlare con Ilaria Esposito, la nostra ospite che sempre da Milano, anche lei, non è alla pista, lavora per la Fondazione Milano Cortina. È passata la prima settimana, siamo al primo giro di boa abbondante di queste Olimpiade, come sta andando, sei riuscita a vedere qualche cosa oppure abbiamo capito che il tuo lavoro è un lavoro un po' dietro le quinte, quindi c'è la possibilità comunque di vedere qualche evento?
Non proprio, purtroppo, cioè nel senso ci sono tanti schermi qui che ci fanno vedere tutti i vari sport che stanno avendo luogo, dunque sto seguendo con un occhio la Svizzera mentre parlo con voi. E no, non ho comprato dei biglietti per poter andare a vedere una competizione, ma non abbiamo possibilità. Però qui al Villaggio Olimpico succedono tante cose, si vedono tanti atleti che passano, arrivano al mattino quando la delegazione svizzera, noi abbiamo l'ufficio proprio, diciamo, tra la delegazione svizzera e la main dining hall, dunque quando vengono a fare colazione li vediamo passare, anche se non sempre li riconosciamo tutti. Dunque purtroppo no, non si svolge nelle competition venues, si svolge qua a Milano. E da quello che vedo, da quello che sento, posso dire che sono delle Olimpiadi che stanno avendo un grande successo, soprattutto essendo le prime, come si sa, ad avere questa ripartizione in sei diversi villaggi, in sei diversi luoghi, cluster, come vengono detti. Dunque, dal nostro punto di vista, con qualche problemino qua e là da risolvere, ma diciamo non abbiamo grandi problematiche alle quali dobbiamo affrontare, diciamo. Dunque, per il momento tutto bene, speriamo di continuare su quest'onda, diciamo.
Allora, tu sappiamo che non è la prima esperienza in una competizione così grande, hai lavorato per gli Australian Open, per la FIFA, quindi per quanto riguarda il calcio, per le Universiadi e adesso anche per le Olimpiadi. È vero quello che dicono anche gli atleti, che le Olimpiadi hanno un sapore diverso? Vale anche per te?
Ogni evento, devo dire, è stato qualcosa di speciale e particolare. Le Olimpiadi sì, hanno un sapore diverso, ma difficile da descrivere che cosa è diverso rispetto agli altri, anche perché ho avuto modo di occuparmi in diversi ruoli, dunque di conoscere tanta gente diversa, di essere in posti diversi nel mondo. Dunque non vorrei dire meglio o peggio, sì, diverso, lo spirito olimpico, tante competizioni, essere qua al villaggio anche per me è assolutamente una novità, dunque un'emozione unica essere nel cuore della vita degli atleti, ma ogni esperienza è stata eccezionale e mi ha permesso di come si dice, di grandire, di diventare,
sì, di crescere.
Cioè, di crescere, grazie, esatto. Nell'ambito sportivo.
Rapidamente in 30 secondi, poi se hai 5 minuti di tempo ancora per noi ti teniamo ancora in diretta.
Certo.
Quali sono stati gli altri highlights, quali le altre competizioni internazionali grosse che hai avuto modo di seguire lavorandoci, quindi dall'interno?
Beh, diciamo l'Australian Open, quando ho avuto modo di vedere e incontrare Federer nel backstage, è stato sicuramente un highlight. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo femminile di calcio con la FIFA, trovarmi già a Sydney, che è un posto che adoro e non avrei mai pensato di avere la fortuna di lavorare lì e poter camminare, avevano chiuso l'Harbour Bridge per giustamente celebrare la Coppa del Mondo delle donne che stava per iniziare e l'hanno chiuso e noi abbiamo potuto camminare, io con la bandierina della Svizzera, camminare sull'Harbour Bridge. Poi c'è stata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, con cui ho avuto l'onore di poterla vedere con l'allora presidente di Swissci, Urs Lehmann, è stato anche lì una grandissima emozione. Ci sono talmente tante, ma quella che direi più di tutte sono gli incontri, visto che mi occupo tanto di volontari e conoscere tutte queste persone che mettono a disposizione il loro tempo per permettere alle manifestazioni più grandi e più piccole di potersi svolgere. Direi che questo è sempre il più grande highlight, è quello che mi porto dentro.
Allora Ilaria, resta con noi ancora qualche minuto, nel frattempo torniamo a Arena Santa Giulia. Omer Meshal, è finito il secondo periodo, diciamo un secondo periodo di tutt'altro risultato, adesso è cambiato tutto.
Esatto, con la Svizzera che è riuscita a capitalizzare non un buon secondo periodo a livello di prestazione per la formazione elvetica, ma alla fine della giornata quello che rimarrà di questo confronto saranno le reti realizzate, e allora due sono state quelle elvetiche con Roman Josi, cavalcata solitaria con un backhand deviato alle spalle del proprio portiere dal difensore ceco Gudas, e poi ancora Roman Josi con una gran conclusione dalla blu in power play respinta da Dostal, e sul rebound è stato Timo Maier a respingere in rete, a mettere in rete, ed è un risultato che permetterebbe alla Svizzera di chiudere al quinto posto questa prima fase preliminare e di affrontare l'Italia. In questo momento nel playoff ci sarebbe un suggestivo Svizzera contro Italia, a meno che la Francia stasera non perda con più di 8 reti di scarto dal Canada. Non è nemmeno un risultato così non sarebbe un risultato così eccezionale, però ecco, voilà, la fotografia di questo momento vede un possibile ottavo di finale Svizzera contro Italia. Studio.
Omar, ultima cosa, poi ti lasciamo andare alla pausa. Svizzera che prima di pareggiare e poi andare in vantaggio ha rischiato comunque di andare sul 2-0. C'è stato praticamente adesso non ho visto esattamente, credo il capitano della Svizzera che ha fatto praticamente una parata in movimento con il bastone a porta sguarnita, occasionissima per la Repubblica Ceca.
Sì, esatto, era una situazione di inferiorità numerica per la formazione elvetica con Siegenthaler nuovamente sulla panchina dei cattivi. Cos'è successo? Pasternak nel cuore dello slot elvetico è riuscito con una finta a mettere fuori causa Genoni e poi a porta vuota è andato con il backhand, salvo che è arrivata la deviazione disperata e decisiva di Josi, che dunque si erge a piccolo eroe, diciamo così, in questa partita, perché ha salvato quella rete con il disco che è finito alto e poi, come raccontato, ha propiziato le due reti elvetiche.
Grazie Omar, ti risentiamo più tardi, adesso andiamo con un brano, poi continuiamo sempre qui su Rete 1 con Così per Sport.
Thank you. tante foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavole vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed ho il tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore.
La 13:51, questa volta l'ho detto giusto. Stiamo seguendo le Olimpiadi di Milano Cortina e appunto proprio di questo stiamo parlando anche con Ilaria Esposito. Sei ancora qui con noi, Ilaria? Ecco.
Grazie dell'attesa.
Dicevamo, parlavi dei volontari, tu di fatto ti occupi in questo momento appunto di quello che riguarda i volontari, tutte le loro necessità. Magari spiegaci meglio qual è il tuo ruolo e come. E quali sono le cose fondamentali che cercate di spiegare ai volontari prima di iniziare la loro attività?
Allora sì, praticamente tra i servizi che il comitato organizzatore offre alle delegazioni c'è quello di mettere a disposizione dei volontari dedicati alle delegazioni. Dunque qui a Milano sono presenti in tutti e sei cluster e qui a Milano sono più o meno un centinaio di volontari e volontarie che sto gestendo e che seguono le delegazioni nei loro compiti giornalieri, cioè nel senso nei loro bisogni giornalieri, scusatemi, se hanno piuttosto all'inizio delle Olimpiadi avevano bisogno piuttosto di aiutarli nel montaggio, nella preparazione, nella decorazione dei loro spazi, adesso li aiutano nel quello che possono essere gli spostamenti tra una venue e l'altra, piuttosto che per esempio alcuni stanno aiutando a spiegargli cosa fare nel tempo libero a Milano. C'è stato un volontario che mi ha raccontato che è andato con una delegazione in una giornata a fare un giro di Milano, ha fatto un po' di guide turistiche. Dunque questi sono tanti compiti variati perché le delegazioni sono organizzate talmente in maniera diversa che ognuna ha dei bisogni, ma diamo comunque delle direttive, delle regole che tutti i volontari devono seguire, tra cui il rispetto di spazi nel villaggio. Qui siamo veramente in un'area privata degli atleti, cerchiamo di assicurarci che i volontari insomma siano trattati bene da tutti, abbiano le loro pause, non facciano lavori che non sono consoni al loro ruolo di volontariato. Abbiamo creato uno spazio per i volontari delle delegazioni dove durante le loro pause, quando iniziano gli shift o finiscono i turni, possono venire, possono lasciare le loro cose, dove facciamo i briefing e debriefing a inizio e a fine giornata. Tanti compiti variati, ma quello che per noi è importante per noi è che insomma loro finiscano queste Olimpiadi con una bella esperienza e tornino a casa con dei bei ricordi.
fare da tramite tra le delegazioni e chi organizza il vostro lavoro, il tuo lavoro. Ilaria, come funziona? C'è una delegazione di una determinata nazione, viene da voi dicendo avremmo bisogno di tot volontari per fare quella determinata attività, oppure di base voi, a seconda della grandezza della delegazione, predisponete un certo numero di volontari?
Esatto, alla base, a dipendenza della grandezza della delegazione, sono un tot di volontari che gli sono assegnati durante il periodo, però abbiamo anche a disposizione, diciamo, dei volontari joker che, nel caso ci siano delle giornate con più compiti da svolgere, possono essere attribuiti a questa o quella delegazione. Dunque ci sono questi due tipi di volontari. Alcuni sono sempre con una certa delegazione, altri invece viaggiano per il mondo, come gli dico io. Una volta si trovano in Australia e magari il giorno dopo si trovano in Finlandia.
Ilaria, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare. Chiaramente il nostro sguardo, come forse anche il tuo, è rivolto a quelle che potrebbero essere le Olimpiadi svizzere del 2038. Tu hai già un occhio verso lì?
Sicuramente speriamo che questo grande progetto finalmente arrivi in Svizzera, dunque, e poi vedremo. Ora del 2038 ci sono tanti altri eventi e tanti altri progetti, ma sicuramente da fan di sport poter partecipare alle Olimpiadi in casa resta comunque un sogno nel cassetto.
Ilaria Esposito, grazie mille di essere stata con noi. E noi intanto ci...
Buona Olimpiade.
Buona Olimpiade, vero? Giusto?
Grazie,
buona Olimpiade.
Mille a voi, grazie a tutti voi, buona Olimpiade anche a voi, grazie mille.
Ciao, grazie.
E noi torniamo a Cortina, dove troviamo Giordano De Lucia. Giordano,
eccoci.
Com'è andata l'altra Svizzera? Eravamo in attesa della discesa di Vanessa Kasper, com'è andata?
Sì, come detto, dopo il 22esimo posto della prima manche ha mantenuto così il virtuale posto nella seconda manche, che ha chiuso al momento a ottava. Diciamo che la gara entrerà nel vivo tra poco con Della Mea, l'italiana che è scesa adesso sul tracciato, perché, come detto, ci sono ben 13 ragazze racchiuse in una quarantina di centesimi prima delle prime tre. E allora, tra queste 13 ragazze, l'attenzione particolare sarà per noi per Camille Rast, che, come detto, con 62 centesimi dal podio dopo la prima manche può ancora intravedere così la possibilità di un exploit. Noi lo speriamo e tra poco ve la commenteremo.
Grazie mille Giordano. Buona seconda manche anche a te allora. E qui allora, sono 13:56, mancano pochi minuti, direi che è il momento anche di fare un po' il punto della situazione sulla questione medagliere sicuramente.
E poi... sugli imperdibili, quelli che abbiamo chiamato gli imperdibili, ovvero le cose ancora da vedere nel corso della giornata. Allora, medagliere alla mano, al momento parto dalla Svizzera. Svizzera che nella giornata di oggi è al nono posto con 9 medaglie, 4 sono gli ori, si rimane lì. Il podio è sempre dominato dalla Norvegia, davanti all'Italia e agli Stati Uniti. Questo per quanto riguarda il medagliere. E per quanto riguarda invece il programma di oggi, allora, abbiamo detto, in corso la seconda manche, che è cominciata del gigante femminile, abbiamo detto, ma lo ripetiamo, Brignone in prima posizione, quindi sarà l'ultima delle 30 a scendere, davanti a Dürr e Goggia. Camille Rast, per quanto riguarda le speranze svizzere, parte dal 12° posto. Questo per quanto riguarda quello in corso. Abbiamo ancora giusto due cose che ci siamo segnati. Alle 14:35, perché c'entra la Svizzera, lo snowboard cross misto con Koblet Widmer, mentre per quanto riguarda il biathlon, dalle 14:45 l'inseguimento 10 km femminile, con la Svizzera ben rappresentata, con 4 atlete svizzere rappresentate: Baserga, Gasparin, Hecky Gross e Maier. Questo per quanto riguarda gli imperdibili che riguardano la Svizzera.
E poi c'è tanto curling, tantissimo curling. Stavo guardando, ci sono ancora tantissime partite di curling. C'è anche la Svizzera che giocherà, la Svizzera femminile, la Svizzera maschile contro la Gran Bretagna questa sera 19.05, insomma.
Hai detto curling, visto che abbiamo ancora un minuto e mezzo, buttiamola questa cosa.
Avevamo sospeso la questione.
Buttiamola questa cosa, perché si è sempre detto lo spirit of curling, anzi l'abbiamo scoperto insieme, Marcello, sì, con Fabrizio Albonico, dove tutti si vogliono bene, eccetera, eccetera. In realtà, quello che è successo ieri tra Svezia e Canada dimostra un pochettino il contrario, nel senso che c'è stato un battibecco e parole abbastanza accese tra il Canada e la Svezia per questo vizietto dei canadesi.
Che poi è una questione di un ditino, è solo un ditino. Cosa fanno i canadesi? Spingono la stone, la pietra, e poi quando supera la linea verde toccano col ditino la pietra, e non si fa questa cosa.
E allora gli svedesi l'hanno visto, hanno detto no, ma tu l'hai toccata, il canadese ha negato, e quindi la novità di regolamento è che nelle partite che riguardano i canadesi in particolare, perché sì, sembra una questione stilistica, sì, canadese, hanno messo sulla linea verde, mi dicevi, sì, un giudice che è lì a guardare espressamente quello.
Sì, ieri infatti partita del Canada-Svizzera in ambito femminile è successa la stessa cosa, e infatti l'hanno ripresi, detto no, non si fa.
Quindi, però in quel caso lì non hanno litigato.
È stato ripristinato.
Lo spirito of curling, per fortuna. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di domenica. Ci risentiamo alle 13 domani con Così per Sport, sempre dalle 13 alle 14. Grazie Marcello.
Grazie Axel.
Ci sentiamo domani, adesso sigla e poi sono praticamente le 14, quindi il notiziario.